con lo stesso scudo con cui lui è entrato, lo scudo che poi tra l'altro è spezzato. Cioè,
Ma non so, mi sembra un po' un'arrampicata per cercare di
siamo
dare.
sull'arrampicamore, io posso arrampicarmi quanto cazzo mi pare.
Bentornati amici ascoltatori in questo nuovo episodio di Super 8, il podcast di Chat Club. In questo nuovo Cinematch, format che ricordiamolo consiste in noi due che dibattiamo su un film su cui abbiamo opinioni leggermente contrastanti, parleremo di un film che io reputo veramente tanto, tanto sopravvalutato e credetemi mi sto edulcorando moltissimo mentre lo sto dicendo. Sto parlando dell'ultimo film uscito al cinema di Spider-Man, cioè Spider-Man No Way Home. Il mio amico Jacopo qua presente ha un'opinione leggermente più moderata, più polite su questo film, ma discuteremo appunto su questo. Io ti dico subito, Jack, per me questo è il peggior film mai girato sull'uomo ragno, proprio così, in agilità. C'è gente che dice che è il migliore, quindi presupponendo che Spider-Man 2 e Spider-Man Into the Spider-Verse siano peggio di questo, veramente gente che. Allora, io non contrasto con le opinioni degli altri, cioè non voglio sindacare sui gusti degli altri, però, cazzo, cioè come fai a dire che questo è un film bello anche? Cioè i primi due erano meglio, i primi due erano brutti forte, ma questo qua veramente si sono superati, secondo me. Quindi non so come farai tu quest'oggi, in questa sede, a difendere Spider-Man, però ti auguro buona fortuna, amico mio.
Allora, innanzitutto, secondo me non è un film mediocre. Esiste questo strano cortocircuito in cui all'uscita tutti quanti amavano Spider-Man No Way Home e in cui dopo qualche mese non si può più dire che sia un buon film, non si può più dire che sia un film riuscito, anzi, l'opinione ormai popolare e sdoganata è drasticamente cambiata rispetto all'uscita, e ora tutti devono dire che è brutto, compreso il nostro cameraman, il maestro Luciano, che è arrivato a dire che è un film orribile. Ora, io sono proprio contrario a questa affermazione, anche perché esistono film nettamente peggiori legati all'Uomo Ragno di No Way Home, cioè il The Amazing Spider-Man 2, e anche secondo me Far From Home è un film
Viaggiamo là
meno
comunque,
riuscito.
cioè siamo su quei livelli là comunque, siamo su quella fascia là più o meno, su quella fascia di prezzo lì siamo,
E anzi, secondo me Spider-Man No Way Home ha proprio tanti pregi a livello di universo dell'Uomo Ragno, ha tanti pregi come film Marvel, ha tanti pregi come film di intrattenimento, è stata una svolta e una sorta di appiglio per l'industria nel suo momento più basso, dovuto a momenti e a forze esterne, diciamo, al cinema, e in più ha anche
Dici per la questione Covid, pandemia, cinema chiusi, eccetera, eccetera, gente che non andava più al cinema, cazzi mazzi.
Cioè, allora,
Oh.
arriviamo al dunque, cioè, Spider-Man No Way Home esce nel dicembre, sostanzialmente a fine 2021, sì. Arriviamo dal biennio Covid, cioè 2020-2021, biennio in cui sostanzialmente il cinema sta morendo, cioè la crisi delle sale, ovviamente che sono state costrette alla chiusura, addirittura la AMC, che è una delle massime detentrici di sale fisiche negli Stati Uniti, sta rischiando la chiusura e annuncia la chiusura di tante sale. Arriva No Way Home e proprio in funzione del suo essere un film evento, riesce a raccogliere tutti gli spettatori del mondo, a portarli oltre il concetto di paura verso la sala, a portarli di nuovo in un luogo chiuso, a condividere emozioni, positive o negative che siano, ma a condividere emozioni in un luogo chiuso. Cioè, noi non possiamo dimenticarci che il cinema non è un metodo di fruizione dei film, non è un qualcosa di parallelo allo streaming. Cioè, non è che il film si vede o in sala o lo streaming, poi è uguale, semplicemente in sala si vede meglio o si sente meglio. No. Il cinema è una sorta di tempio dove si partecipa a un evento collettivo.
Un luogo di aggregazione, diciamo. Ma su questo ti seguo, perché effettivamente, se devo dire una cosa positiva sul Marvel Cinematic Universe, è che sono tra i pochi film che ancora portano tanta gente in sala, che ti danno proprio l'esperienza della sala come appunto esperienza collettiva, no? Perché si sa che quando sei in un posto grande, pieno di gente, e tutti provano la stessa emozione contemporaneamente, pensa quando guardi una commedia al cinema, no? O un horror. Cioè una commedia fa 10 volte più ridere se la vedi al cinema con tutta la gente, tutta la sala che ride. Un horror con la gente che urla sembra di stare a Luna Park. È un po', cioè, la sensazione è quella. I film della Marvel sono tra i pochi film, sono gli unici film quando vado al cinema che la sala è piena. E
Sì, non è
questa è una
solo
cosa
piena.
positiva, secondo me,
Sì, ma non è
assolutamente. Quindi
solo
su quello
piena.
ti seguo, però il film, cioè, non è che solo per questo allora il film si salva. Secondo me il film è, cioè, deficitario sotto tanti punti di vista.
Sì, ma non è solo
Tanti
piena. Cioè,
punti di
il
vista.
film porta una serie di emozioni
Mm.
che vista, per esempio, io l'ho vista all'Arcadia di Melzo, che è sostanzialmente il miglior cinema d'Italia.
Che spreco, che spreco, cioè di tutti i film che si possono vedere in quella sala meravigliosa, cioè vabbè, ok, stendiamo un velo pietoso, vai avanti, avanti.
Sala Energia Melzo, sala piena.
Dove siamo stati più volte insieme, anche se conosco benissimo.
Sala piena, tutti che sono lì per godersi e a guardare, soprattutto il primo weekend di uscita, no? Quindi ancora gli spoiler c'erano ma non c'erano, poi dopo ne parleremo. Tutti sono lì come in una funzione religiosa, cioè tutti
e
sono
adesso?
Lì, non è vero, tutti sono lì per vedere, perché ormai tutti si sapeva che, cioè, effettivamente avremmo visto più dello Spider-Man di Tom Holland, e sono lì per godersi la storia cinematografica dell'Uomo
Adesso
Ragno.
me la vedi, mi viene a paragonare come qualcuno su internet che non nominerò, che l'ha paragonata tipo all'arrivo del treno dei film dei Fratelli Lumière adesso, cioè una funzione religiosa. Io poche cose potrei paragonare a una funzione religiosa, forse un concerto dei Radiohead potrei paragonare a una funzione religiosa, non andare a vedere Spider-Man No Way Home al cinema, che per carità, cioè per carità, adesso sti paragoni campati in aria. Scusa, vai avanti, avanti, mi sto inalberando troppo su una roba su cui non ne vale la pena obiettivamente.
Però obiettivamente, cioè,
Sì.
parliamo del film.
Il film non ha senso, prima di tutto. Cioè, la storia non ha
Adesso.
senso. No, la storia del film è: i cattivi, tutti i cattivi dei vecchi film vengono teletrasportati nel presente, cioè nel presente di Tom Holland, e Tom Holland decide di fare cosa? Rendiamoli buoni, a caso, e loro, siccome sono stati teletrasportati nel momento in cui stavano per morire, cioè praticamente si sono salvati per un pelo. E lui cosa vuole fare? Riportiamoli indietro esattamente al punto dove erano. Quindi tu li curi, li rendi buoni e dopo li uccidi perché li riporti dove stavano per morire. È geniale. Sei un genio, sei un bambino prodigio, cazzo. Cioè, Peter Parker dovrebbe essere brillante, no? Brillante ma pigro, come diceva Dottor Octopus in Spider-Man 2. Cioè, cazzo, brillante ma pigro. È un povero rincoglionito in questo film. È un povero rincoglionito, è un leso. Cioè, cazzo, che idea del cazzo è, scusa? Che trama idiota è? Non ha senso, non ha né capo né coda. C'è un film veramente che. Non, prima di tutto, non è un film, cioè, è una rimpatriata. Bisogna chiamare le cose col loro nome, è una rimpatriata in maschera. Ci hanno preso gli attori dei vecchi film, un po' come Harry Potter, no? Che hanno fatto la rimpatriata lì con tutti gli attori,
Avengers.
eccetera. Esatto, stessa cosa, quella cosa lì, eh. Una rimpatriata in maschera, la trama non esiste. Bisogna chiamare le cose col loro nome. Poi può piacere, nel senso, io, come ti ho detto, non sto a sindacare troppo sui gusti degli altri, può piacere. Però bisogna chiamare le cose col loro nome. Non è un film, è una rimpatriata in maschera e basta. Due personaggi vecchi che hanno avuto un passato glorioso, alcuni, non tutti, tipo quelli dei film di Sam Raimi. Vengono presi e ridicolizzati totalmente, perché sì, vengono me, cioè io mi aspettavo, io ero partito gasatissimo, perché questo è un film indirizzato principalmente a me, cioè ai fan dei primissimi Spider-Man Sam Raimi, in particolare del primo film col Green Goblin che fa il villain, perché qua è il villain principale, perché si sono resi conto che il villain migliore che abbia mai avuto la Marvel nei film della Marvel è il Green Goblin, il villain Dafoe. E quindi è indirizzato a me. Il fatto che non sia piaciuto a me, che sulla carta doveva essere il film definitivo, infatti ero partito gasato, vuol dire veramente che si sono impegnati, cazzo, per non farmelo piacere. Perché hanno preso i personaggi vecchi e ci sta a prendere tipo il Dottor Octopus e fargli dire la stronzata, la potenza del sole sulla punta di sto cazzo, eccetera, eccetera. Ci sta. È una ruffianata, è un modo per solleticare, diciamo, i fan. Cosa ridi? I fan, le cose per titillare perfino, mi verrebbe quasi da dire. Però, cioè, ci può anche stare quel fanservice a cui ormai siamo abituati in questa epoca di cinema dove J.J. Abrams la fa da padrone, eccetera, eccetera, e altra gente similare a lui. Però veramente vedere il Green Goblin di Willem Dafoe con quell'espressione in faccia totalmente fuori contesto che dice: sono una specie di scienziato anch'io, ma vai a cagare. Cioè, questo sarebbe il modo di omaggiare delle glorie del passato, almeno nel genere dei cinefumetti. Cioè, io mi sono sentito preso per il culo, mi sono sentito preso in giro, mi sono sentito offeso quasi, mi
A
verrebbe da
parte
dire.
che questo monologo lunghissimo e tedioso è paragonabile
Lunghissimo e
veramente.
tedioso.
Sì,
A
cioè,
te volano parole
paragonabile.
dure qua. Ti porto via tutto. Io ti querelo qua, seduta stante, ti porto via tutto.
È paragonabile veramente
Qua,
a The
autorizzo
Amazing
subito i miei
Spider-Man
legali a
2.
procedere. Guarda, aspetta. Vai, vai avanti, vai, vai avanti.
A proposito di illegali, tra l'altro,
Ti
allora,
arriverà la lettera a casa.
cosa funziona in No Way Home? In No Way Home funziona prima di tutto il rendere un universo vivo. Cioè,
È tutto di plastica? È tutto finto? Cosa c'è di vivo in quel film? Niente.
Il rendere un universo vivo, un rendere un universo sfaccettato, uno dei punti più favorevoli a questa tesi qua, secondo me, è per esempio vedere come all'inizio film, cioè noi sappiamo che il film parte esattamente dove Far From Home finisce,
sì,
cioè con la rivelazione della vera identità di Spider-Man come Peter Parker e con l'accusa di omicidio nei suoi confronti,
sì,
ai danni di Mysterio ovviamente. Villain tra l'altro ridicolo interpretato da Jake Gyllenhaal, che probabilmente è stato deturpato del suo talento, un po' come Space Jam è stato succhiato il talento, mandiamolo a fare, esatto, Far From Home.
Mi è piaciuto sto paragone.
In pratica cosa succede? Che subito nei primi minuti viene tolto ovviamente l'accusa, perché arriva l'avvocato, in questo caso l'avvocato è il fichissimo Matt Murdock, direttamente preso dalla serie Netflix, interpretato da Brian Cox.
Una delle scene migliori del film, cioè una delle poche scene che salvo onestamente.
Una scena meravigliosa che rende l'idea appunto dell'universo vivo, nel senso che Peter Parker quando si deve appellare a un avvocato arriva Matt Murdock, che è Daredevil, che gli fa questa, tra l'altro, battuta quando arriva il mattone, pum, la prende prima ancora di come non faccia Peter, sì, Parker, e fa: ma scusa, ma come hai fatto? E lui: sono un grandissimo avvocato.
Sì, sì. E ci sta.
Cos'è che funziona? Funziona appunto in farti rendere conto che siamo in un universo vivo, e poi c'è questa apertura al multiverso che rende il film un evento, in quanto vediamo tutta la storia dell'arrampicatore, cioè dell'uomo ragno, arrivare in un film solo. Ora, ci sono cose che obiettivamente funzionano e non funzionano. Tra i due Peter Parker che arrivano, diciamo, da altri universi cinematografici, secondo me...
Un'entrata in scena imbarazzante, tra l'altro, Mastin. Chiudiamo la parentesi subito, perché non voglio riparlarne.
Secondo me, quello che soffre di più, paradossalmente, è quello di Maguire e quindi di Raimi. Che è quello che soffre di più, è quello un po' più imbolsito, un po' più affaticato e quant'altro. Secondo me, per esempio, viene data una grandissima dignità invece a quello di Andrew Garfield.
Questo è vero, questo è vero.
Soprattutto per due cose. Uno, l'ammissione che lui, dopo quello che è successo in The Amazing Spider-Man 2, è caduto in un turbine nero, cioè è diventato sostanzialmente un anti-eroe. Cioè lui ammette, dice: io ho vissuto un periodo oscuro, tu devi stare molto attento, non farti prendere dalla vendetta, perché noi potremmo anche cadere in questo turbinio, io ci sono passato, non passarci anche tu. E poi viene data, secondo me, in una delle scene più belle del film, una sorta di resurrezione emotiva. Cioè quando MJ...
Quando salva la... Sì, sì.
Quando MJ cade dalla Statua della Libertà, cioè l'MJ interpretata da Zendaya, cade dalla Statua della Libertà, cioè è un po' una cosa che sapevamo tutti, o comunque che tutti speravamo di poter vedere, cioè lo Spider-Man di Andrew Garfield che si butta e riesce dove aveva fallito in The Amazing Spider-Man 2. Quindi dove in The Amazing Spider-Man 2 lui non è riuscito a salvare Gwen, perché ricordiamo che la morte di Gwen è una delle cose più importanti di tutto l'universo dell'Uomo Ragno, che se qualcuno ci stesse seguendo e volesse sapere da quale fumetto poter ripartire se sa poco dell'Uomo Ragno, io consiglio Spider-Man Blue, dove appunto Peter ripercorre all'indietro tutta la questione legata a Gwen e alla morte di Gwen. E in The Amazing Spider-Man 2 succede appunto questo, è l'unica cosa probabilmente che funziona veramente del film, la morte della Gwen interpretata da Emma Stone. Cioè quando cade la morte, è veramente anche il suono della testa che fa per terra, cioè una di quelle cose che ti colpisce allo stomaco, ti fa star male. E invece in No Way Home Andrew Garfield arriva, la salva, arriva a terra e piange. Cioè è una cosa, è una gestione emotiva della sequenza che è potentissima. E poi, e qui arrivo al mio dunque, cioè noi non possiamo guardare a Spider-Man No Way Home, che è un evento gigantesco, cioè un evento che prende due case di produzione, la Disney e la Sony, perché sappiamo che i diritti legati all'arrampicatore sono in realtà in cogestione, cioè appartengono alla Sony.
È un po' complicata, diciamo.
Sì, appartengono alla Sony, e la Marvel però può lavorarci soprattutto quando sostanzialmente viene unito al resto dell'universo Marvel, ok? Tant'è che la crisi tra le due case di produzione è nata prima di No Way Home. No Way Home viene subito dopo il riallaccio dei rapporti. Cioè, quindi non possiamo considerare un film che ha questa importanza a livello di impatto sull'universo più di successo degli ultimi 20 anni, di impatto sul franchise più di successo di pubblico degli ultimi 20 anni, di impatto sul personaggio più importante della Marvel. Cioè la
quello,
Marvel.
Più che altro l'unico rimasto vivo.
Adesso. No, non solo a livello cinematografico, ma se tu guardi la storia editoriale, non c'è nella Marvel un personaggio più importante di Spider-Man.
Ma dici in generale, considerando anche fumetti, tutto
quanto? Non c'è. Cioè, Iron Man, l'importanza di Iron Man nasce col franchise cinematografico. A livello fumettistico non è quella cosa lì, non è quell'importanza.
I
tre
più famosi sono Superman, Batman e Spider-Man alla fine, quindi sì, della Marvel assolutamente sì.
E quindi non possiamo considerare un film che ha questo impatto, che mette insieme queste cose, che deve tener conto di, a livello di film passati, di una trilogia, di un dittico e di un altro dittico.
Però
e quindi
queste sono
doppia
delle
trilogia.
Scuse per dire, ma comunque alla fine c'è... Cioè, era difficile perché eccetera. E cosa vuol dire? Cioè, alla fine il risultato è quello che conta, secondo me.
Sì,
il
però
risultato
non...
è un film mediocre. È un film che lo guardi e è interminabile. Cioè, sembra durare 5 giorni, non 2 ore.
No, questa è una cazzata.
Interminabile.
No, questa è una cazzata. La gestione del ritmo...
gestione del ritmo in questo... Mamma mia, cioè, è interminabile, lunghissimo, infinito. Arrivati all'intervallo, mi sono guardato con il mio amico che eravamo al cinema e ho detto, ma che cazzo stiamo guardando? Cioè, quando finisce? Che ore sono? Ma, da quanto tempo siamo qui? In che anno è?
Cioè, no... No, perché guarda, la gestione del ritmo in questo film, che deve tener conto di così tanti personaggi, di così tante nozioni, cioè il film parte sostanzialmente quando Peter prende Zendaya e si butta da una gru, mi pare, comunque da un tetto, cade nel fogno e riparte, e da lì non si ferma più, fino alla fine. Poi possiamo andare a discutere sulla battaglia finale, che non è gestita nel migliore dei modi, sugli effetti speciali lì attorno alla Statua della Libertà.
Un accrocchio, tutto un impasto strano di roba, vabbè, non so.
Poi anche lato villain. Lato villain, secondo me, tu hai criticato la questione di lui che...
È un meme.
Vuole curare.
È un mashup di meme. Io, per carità, nulla contro i meme. Cioè, ce l'ho pure una pagina di meme. Però, cazzo, cioè, è un meme. Sto film è un meme. I personaggi sono delle figurine, non sono dei personaggi. Sono presi, messi lì giusto per fare le figurine e basta.
Non è assolutamente vero, anche perché.
Pagati bene, si spera, perché Alfred Molina ha detto l'ho fatto semplicemente per soldi e basta.
Non è assolutamente vero, perché veniamo all'arco di Peter. Cioè,
sì.
L'arco di Peter. Che io non amo particolarmente, per esempio, la gestione in generale del Peter Parker di Tom Holland, non mi piace tanto Tom Holland. Però questo film chiude una trilogia che parte da Homecoming, passa da Far From Home e arriva a No Way Home, ok? La critica principale che aveva questa trilogia era non tanto il fatto che ripresentasse una storia di Spider-Man senza portare le origini, senza passare dalle origini, anzi questa era una cosa vista in modo positivo, ok? Ma la cosa che questo film ti rivela agli spettatori è che in realtà questa trilogia è una trilogia legata agli origini dell'Uomo Ragno, cioè No Way Home finisce con nessuno che sa chi è Peter Parker, nessuno che sa chi è Spider-Man, e lui che sostanzialmente ha perso tutta la questione della tecnologia di Tony Stark, e grazie a Dio, perché aveva rotto veramente i coglioni queste tute meccaniche.
Ma anche la scena di lui col Dottor Octopus che comincia a controllargli, io ho detto basta, perché sta roba, è facile così, cazzo.
Ma appunto, cioè. Appunto, però il film ti porta alla conclusione di lui che ritorna nella casa sua, è da solo, non conosce nessuno, non ha amici, si mette lì e cuce il suo cazzo di costume e inizia a essere Spider-Man. Cioè, questa non possiamo non dargli atto.
Ma il film finisce quando diventa bello, banalmente. Esatto. Cioè, dimmi un film più stupido di questo. La parte più bella è il finale, quando finisce, sia perché diventa bello, sia perché finalmente posso alzarmi, posso andare a casa dalla mia famiglia, finalmente basta. Perché cazzo, sequestro di persona comunque. 2 ore e mezza, quanto dura sto film? 3 ore e 40? 5 ore e 10? Non mi ricordo quanto dura. Regia, quanto dura il film di Spider-Man?
Prova. 2 ore e mezza.
Non si sa. 2 ore e mezza, penso. Vabbè. Chi l'ha diretto? Anche John Watts,
che veniva da Clown e che secondo me, tra l'altro...
Ed era bene che rimanesse a fare i film sui clown, secondo me, visto che lui è un clown, visto che questo film è una sfilata di clown, diciamo.
E...
Ma di clown parleremo in un'altra puntata, spoiler.
Sì.
Andiamo avanti.
E tra l'altro, cosa succede? Che appunto all'interno di questa gestione che fa di Peter Parker, secondo me uno dei lati più positivi, una delle scene più belle del film, è quando alla fine lui torna al caffè dove lavora MJ, che non lo riconosce, c'è questo scambio tra loro due
che
viene proprio da anche dai film precedenti, che comunque hanno portato una luce dello Spider-Man che non avevamo visto nelle precedenti apparizioni, cioè uno Spider-Man molto più legato alla questione teen, cioè uno Spider-Man veramente liceale, perché comunque quello di Raimi passava in realtà, cioè era uno Spider-Man sostanzialmente già universitario, poi comunque la gestione di Raimi in generale è una gestione umanista, cioè...
Poi posso dire, cioè nel primo era liceale, però cioè, visto adesso sembra veramente un liceo composto da trentenni, quindi comunque non ti dà mai l'idea del liceale, voglio dire, visto che tutti gli attori hanno palesemente almeno 30 anni, però...
Esatto, mentre in Homecoming, per esempio, è chiaramente un film liceale, sì. Cioè, è anche nella gestione dei ritmi, cioè c'è la festa, c'è...
È un bimbo ragno qua, Tom Holland, come lo chiamava Tony Stark, il bimbo ragno, il più giovane, il più piccolo, così te l'idea più proprio del ragazzino alle prime armi che non sa bene, proprio del ragazzino, sì.
Sì, 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 ma poi nel primo aveva questa cosa anche della festa, del rapporto con la ragazza, scoprire anche i primi amori, il rapporto col genitore della ragazza che poi si rivela essere l'avvoltoio interpretato da Michael Keaton in questo, tra l'altro, assurdo inside joke che si è creato nella carriera di Michael Keaton, che passa da Batman, fa Birdman, dove dice, sì, sostanzialmente diventa quasi un biopic, dove si prende il...
Contro i film supereroi, fondamentalmente, una grande critica ai film di supereroi.
Sì, ma non solo, è anche una critica all'attore che rimane incastrato nel suo ruolo, e una volta che esce da Birdman, rilanciato sul panorama internazionale, finisce a fare l'avvoltoio, che è la
e
cosa...
poi torna a fare Batman per chiudere il cerchio. Esatto, bellissima, bellissima.
Quindi questa carriera ciclica di Michael Keaton,
ciclica e contraddittoria un po',
che tra l'altro lo porta a avere in Homecoming una delle scene più belle probabilmente della trilogia, cioè quella dove sono in macchina, lui scopre
dove
che
lo guarda
nello
specchietto retrovisore, dici,
scopre che lui è Spider-Man e ti butta fuori dal concetto di supereroe super cattivo, perché tira fuori una pistola e fa: guarda, non mi devi rompere i coglioni. E muore il concetto di villain e supereroi in un istante, no? In una scena siamo, boom, botta di realismo, dove, oddio, ok, una pistola in faccia, anche Peter Parker probabilmente ci lascerebbe. E secondo me in tutto questo discorso che fa a livello teen la trilogia di questo nuovo corso, cioè la trilogia legata a Tom Holland, No Way Home rappresenta la chiusura perfetta, perché presenta un Peter che finalmente diventa maturo dopo una serie di cazzate infinite, dopo aver avuto la strada spianata sostanzialmente dall'arrivo di Tony Stark, dalla tuta, mi boom bam, tutti i gadget, oddio, sono già il supereroe più importante del mondo, viene azzerato, riceve anche lui l'insegnamento della vita, gli viene dato da entrambi gli altri Spider-Man, e gli viene dato dall'evento, il vero evento che scaturisce dramma e pathos in No Way Home, cioè da grandi poteri derivano grandi responsabilità, questa volta non detto da uno zio Ben, che tra l'altro magari non esiste neanche, e questa secondo me è una cosa molto fica, una cosa molto fresca.
Per fortuna, perché basta, le segna a volte vedere zio Ben che muore, anche basta.
Sì, accanimento terapeutico.
Esatto, basta, veramente, povero zio Ben.
E vediamo invece nella scena di Marisa Tomei che muore, anche lei, comunque, cioè non anche lei in realtà, muore in un modo in cui, cioè legato al Green Goblin, che tra l'altro qua diventa praticamente l'Hot Goblin dei fumetti, eccetera, e fa scaturire in Peter anche questa grande voglia di vendette, che poi nel confronto con Andrew Garfield, col Peter Parker di Andrew Garfield, riceve lì, praticamente è una commistione tra l'impatto del dramma, l'impatto della tragedia col confronto con le altre generazioni. Cioè in questo secondo me non possiamo non valutare positivamente che come percorso di crescita, come vera crescita del personaggio, secondo me alla fine di una trilogia il Peter Parker di Tom Holland ha ricevuto effettivamente un arco narrativo interessante. Poi sì, ci sono un sacco di cazzate, però no, secondo me è troppo limitante guardare a No Way Home come a un film singolo con delle criticità. È un evento talmente gigante, talmente importante, talmente impattante, che star lì coi bilancini del capire o non capire l'equilibrio che sta dentro al film sarebbe troppo limitante. Cioè non possiamo limitarci a questo.
Dice un film importante per come... racconta il personaggio in realtà, non tanto come film singolo da prendere singolarmente, devi vederlo come un discorso unico attraverso le vari tipi di Spider-Man e tutto quanto, perché si parla dello Spider-Man Tom Holland, di quello di Andrew Garfield, che tra l'altro quello di Andrew Garfield secondo me è proprio, cioè si vede che lui proprio si divertiva a fare Spider-Man, proprio che gli piaceva proprio, che gli piacerebbe anche tornare a farlo.
Ma a te piacerebbe un nuovo film dello Spider-Man di Andrew Garfield?
No, Però ciò non toglie che secondo me quello di Andrew, cioè lui si vede proprio che è appassionato del personaggio, che si divertiva. Quindi su quello ti seguo comunque anche, cioè, il racconto del personaggio ci sta. Poi ti dico, la parte più divertente del film è vedere Willem Dafoe che gli emena forte a Tom Holland, perché è proprio una soddisfazione, come se te vedessi un film dove menano forte Jared Leto, no? Cioè proprio godili. È stessa cosa più o meno, quindi lì è stato molto molto figo. Però per il resto, cioè, figo per i motivi sbagliati, no? Perché lì dovresti essere a empatizzare per lui, non per il cattivo. Quindi io godevo perché, dai, sì, adesso ammazzano di botte il protagonista. Non è esattamente un film che funziona, ecco, diciamo, da questo punto di vista.
Ma veniamo appunto ai villain, cioè, nel senso, esistono delle criticità legate ai villain, sicuramente, sì, che appaiono in No Way Home, anche gigantesche, nel senso, vengono riportati sostanzialmente tutti. La cosa che mi ha fatto molto ridere è che l'uomo sabbia, che già era stato tagliato e incastrato,
Madonna, sta
nello
cosa,
Spider-Man di Raimi, viene riportato qui per essere tagliato, incastrato e riutilizzato senza neanche fargli fare qualcosa, non ha utilità, non
poi
serve a un cazzo.
Si vede tanto che è ritagliato proprio dai film vecchi, messo lì, sembra un video di Aldo Jones, non so se hai mai visto un video di Aldo Jones su YouTube con i personaggi ritagliati a casa, fatti mashup improbabili, e quella cosa lì, cioè proprio, cioè, no, non parliamo dei villain, guarda, tiro fuori solo altre cose che brutte che nemmeno mi ricordavo, e più ci penso più trovo cose che non vanno in sto film, dovresti convincermi che è bello, no? A appurare che ho ragione, cazzo.
Però, per esempio, in questa cosa qui è molto interessante il fatto che, andando a ripescare i villain, questa cosa che tu dicevi che è un'idiozia il fatto che lui voglia curarli. Cioè tu la metti però come un'idiozia perché li cura, poi li rispedisce al momento in cui...
Stanno per morire, quindi tutto il tuo lavoro è stato inutile, amico mio.
Da quel punto di vista lì è una criticità, senza dubbio. Però nel concetto di voler recuperare le anime e di non volerle affliggere, secondo me è anche questo una cosa che fa da capire, da una parte, l'immaturità iniziale di Peter Parker e di Tom Holland, perché ti mostra davanti una persona che non sa come reagire alla l'astuzia, la furbizia, la follia profonda, intrinseca al Goblin di Willem Dafoe. Dall'altra ti fa vedere anche come un'anima pia, un'anima buona, voglia provare effettivamente a recuperare quelle persone, non per forza cacciarle giù dal pozzo. Ed è assurdo poi che questo stesso personaggio che voglia provare a recuperare quelli che ha, poi effettivamente è arrivata al punto che ha davanti Willem Dafoe eccetera, lo sta per uccidere, tra l'altro utilizzando un pezzo dello scudo di Capitan America, che è il momento in cui lui effettivamente fa l'ingresso nell'MCU, è il momento in cui lui prende lo scudo di Capitan America in Civil War, cioè quindi anche
un cerchio che si chiude,
un cerchio che si chiude, cioè lui entra nell'MCU tramite lo scudo di Capitan America come uno che è in grado di portare lo scudo di Capitan America, uno che è in grado di prendersi la responsabilità dell'MCU e soprattutto del concetto di eroe nell'universo Marvel. Mentre qua nel suo percorso, alla fine del suo percorso, è a un passo tanto così da uccidere uno che tra l'altro sostanzialmente sta in realtà implorando pietà e che un secondo prima voleva recuperare, con lo stesso scudo con cui lui è entrato, lo scudo che poi tra l'altro è spezzato. Cioè,
ma non so, mi sembra un po' un'arrampicata per cercare di dare...
Siamo sull'arrampicamore, io posso arrampicarmi quanto cazzo mi pare.
Ci sta, mi piace questa, si sta arrampicando adesso, proprio il rumore del, sai, delle dita sugli specchi, che sento proprio il rumorino, cazzo, sì, perché quando... lo scudo è lo stesso, quindi...
Come quando nello Spider-Man di Raimi effettivamente perdi i poteri.
Esatto, gli Spider-Man quando erano belli, i film di Spider-Man, vabbè. Comunque, altra cosa che non sopporto di questo film è la recitazione, cioè veramente l'unico attore che secondo me recita decentemente è Benedict Cumberbatch. Cioè Doctor Strange, perché anche lui si vede, anche nei film degli Avengers si vede che c'è una marcia in più, perché attore di teatro inglese, quindi due coglioni che gli girano rotanti proprio a palla di fuoco, però qua proprio di brutto, perché c'è anche tra i protagonisti Zendaya, possiamo dire che Zendaya è overrated as fuck proprio, cioè veramente tanto sopravvalutata secondo me come attrice, cioè adesso viene vista come una delle nuove leve della nuova Hollywood di adesso.
Non lo so,
cioè, secondo me è un'attrice veramente tanto sovrastimata, lei. È molto
difficile, perché nella serie di cui ora non ricordo minimamente il nome. La serie con cui lei sostanzialmente...
Euphoria?
Euphoria, bravo. Euphoria, secondo me, lei è veramente straordinaria.
Adesso.
Sì, secondo me Euphoria tra l'altro è una serie difficilissima da interpretare, una serie di, anche con molte tendenze acide, no? Cioè sia nella gestione della recitazione, sia nella gestione dell'umore, dell'emotività, e lì lei è veramente molto brava. Ho visto invece delle grosse criticità più che in MJ, che secondo me è una rilettura abbastanza interessante, niente di straordinario, però è una rilettura abbastanza interessante. Ho visto più criticità per esempio in Dune. Cioè, in Dune lei non mi è piaciuta. E
Ma si vede anche
infatti.
poco in realtà, quindi boh.
Ok, ma quel poco si vede non mi è piaciuto e sono molto ansioso di vedere la parte 2 per capire effettivamente cosa può dare anche per un personaggio che in realtà non era previsto nei romanzi. Quindi cosa può dare lei e cosa può dare quel personaggio alla storia incredibile e complessissima, che è Dune. Sulla recitazione, tu hai citato giustamente Benedict Cumberbatch, che io per esempio non amo, mi stucca.
Non è che, non, che lo amo, però obiettivamente è un bravo attore, secondo me.
Secondo me ha una grandissima voce, una grandissima capacità vocale, che per esempio, chiaramente il video che è stato preso spunto come questo riferimento vocale,
Smaug,
lo
dici?
Smaug di
Esatto.
Cumberbatch, è incredibile,
Sì.
chiaramente. Lui invece mi sembra sempre un po' over, cioè sempre un po' troppo. E fa sempre lo stesso tipo di personaggi molto intelligenti e molto spocchiosi.
In tutti i film che fa, dici?
Quasi tutti, cioè una roba
Ah, dipende in realtà.
snobbissima.
Lui c'ha la faccia un po' snobbina in realtà, c'ha quegli occhietti un po', quello sguardo un po' snobbino, sì, c'ha le fattezze proprio del principe snob che arriva lì con la sua carrozza, dice oh, voglio 7 cavalli, voglio il mio caviale pronto per stasera alle 7, cioè sì, ti dà un po' quei vibes là effettivamente, però vabbè, comunque un bravissimo attore, secondo me, il classico attore in inglese, quelli che vedi a teatro e c'ha la voce che la senti fino all'ultima fila del teatro a fianco, cioè nel senso è proprio una roba devastante secondo me, però comunque ci sa che non, cioè, io non lo amo, nemmeno io in realtà, che sono fan dei suoi Benedict Cumberbatch, cioè, il poster appeso di Benedict Cumberbatch a casa, per carità, però, per
Sulla
dire.
recitazione, invece, secondo me, Andrew Garfield, per esempio, ha dato una buonissima prova, ma proprio sai perché? Perché ci crede. Cioè, tu quando fai questa roba qui, che tra l'altro è tre quarti finta, perché non c'è un vero set, non
Ma io
c'è.
apprezzo che faccia gli stunt comunque, che lui fa comunque le capriole che fa, eccetera, cioè, ci sta, quella cosa è una cosa che apprezzo almeno, però lui è un attore mediocre in realtà, cioè, mediocrissimo, cioè, Tom Holland. Cioè lui si sforza, si impegna, però veramente ha dato tutto se stesso per fare una prova che qualsiasi altro attore in 5 minuti non si sa perché, boh, non so, secondo me è un attore
No, ma io
mediocre.
parlo di Andrew Garfield.
E Andrew Garfield? Ah cazzo,
Secondo me
avevo
ci
visto
crede
Holland.
un sacco.
Andrew Garfield sì, quello sì, sono d'accordo.
E si vede tanto che ci crede. Cioè, lui è veramente tanto dentro quel personaggio lì.
Ah lui sì, ma ti ho detto anche prima, secondo me lui veramente ama essere Spider-Man.
Secondo me lui non so se lo ama. Lui ha avuto un periodo, secondo me, durante The Amazing, che c'era rimasto un po' sotto perché era un lancio a livello anche di immaginario collettivo, forse leggermente troppo quello che lui era in quel periodo. Poi però evidentemente in questi anni in cui ha fatto tanto altro, per esempio anche in Tick Tick Boom lui è molto bravo, in Silence è
Film che
bravissimo.
peraltro tic tic boom, boom, cioè ti è piaciuto tic tic boom, boom, beh,
Non
mi ha
particolarmente, però
lasciato
lo
un
trovo
po'.
molto bravo
Lui
lui.
lì sì, è bravo, il film stronzatino, però vabbè, lasciamo perdere. Silence molto bravo, sì.
Silence molto bravo in La battaglia di Hacksaw Ridge, per quanto sia un film che ha enormi, diciamo, storture, lui è
Diciamo
molto bravo.
stortura,
Diciamo
esatto. Diciamo
storture,
stortura. Che
è molto
bravi
bravo.
siamo a censurarci da soli, madonna, siamo bravissimi.
E nonostante le grandi storture, lui è molto bravo. E qui lui arriva a un livello, secondo me, di consapevolezza di essere: ok, io ora sono pronto per essere Spider-Man più di quanto lo ero. E voglio recuperare quello che forse non sono riuscito a dare. Perché obiettivamente, allora, il primo di Amazing Spider-Man funzionava anche.
Sì, non
Cioè,
era sta catastrofe, secondo me.
no, poi aveva questa scena, secondo
Bruttino
me,
come film, però.
fichissima, aveva una scena fichissima, quella dove lui deve raggiungere il palazzo dove c'è Lizard, eccetera,
Non mi ricordo sta scena.
e la città, gli addetti ai lavori, eccetera, gli mettono le gru con cui lui riesce
Ah,
ad
sì.
arrivare.
Boh, vabbè, X.
Ah, secondo me era molto figa perché ti fa rendere conto anche di come Spider-Man sia prima di tutto, e più di ogni altro eroe, di quelli veramente iconici come Batman o Superman, se uno che viene dal basso, cioè dal proletariato, si vede dalla parte più bassa della città, e ci sono i cantieristi di New York che
Gli
gli
danno
fanno
una
questo
mano, sì.
ponte per per arrivare all'obiettivo. Cioè, questa è una roba.
Ma ti ricordi
figa.
Anche nei primi film che tipo c'è a un certo punto lì era in difficoltà col cattivo di turno, arriva la gente a lanciargli le cose. No, se ti metti contro lui, ti metti contro tutti noi. Cioè, è proprio il classico, proprio il gruppo, la grande famiglia di New York che aiuta Spider-Man perché lui fa parte di loro, no? È uno di loro proprio.
Esatto. E se devo trovare un problema principale alla trilogia di Tom Holland è la sostanziale assenza di New York. Perché in Homecoming c'è il liceo e poi c'è tutta sta parte di periferia newyorkese, non ci sono i grattacieli. Nel 2 siamo direttamente a Venezia, che, o comunque, e poi in generale in Europa.
Secondo me, cioè, io ho apprezzato il fatto che nel 2 si spostassero un po', perché c'è fare l'ennesimo Spider-Man, ancora una volta ambientato a New York, ancora una volta con gli stessi cattivi, cioè ti crea troppo il confronto con quelli vecchi e ci perdi per forza, perché dopo quelli di Sam Raimi è difficile fare di meglio, onestamente.
Anche ok, ma
invece spostarsi un po', dire ma spostiamoci in Europa, secondo me è un'idea che ci sta, tant'è che io il secondo fra i tre è forse quello che ho preferito di più, film così, però insomma era originale, sì, fa cagarissimo, però comunque c'è, cioè, l'idea di spostarlo in altre ambientazioni che non sia New York era interessante, però effettivamente come dici tu manca questa cosa in tutta la trilogia in realtà, cioè ci sta nel secondo spezzare un pochettino, però sì, è un elemento importante che manca, sì, uno dei tanti difetti.
No, ma poi il punto è, secondo me Spider-Man, ok, si può fare esperimenti e siamo tutti d'accordo, ma Spider-Man senza la possibilità di volteggiare tra i palazzi,
sì,
perde proprio la signature move, cioè perde l'obiettivo centrale. Poi siamo d'accordo che esiste una questione, ovvero a livello di multiverso Spider-Man No Way Home è un successo. Nì. E soprattutto sai perché? Perché esiste un'altra cosa che ti ha spiegato esattamente come cazzo si fa un film su Spider-Man e su multiverso, che si chiama Spider-Man Into the Spider-Verse. È il miglior film sull'uomo ragno, è il miglior film sulla mitologia dell'uomo ragno, contiene Nicolas Cage, che quindi
esatto, almeno 2-3 punti in più solamente per la presenza del signor Cage,
chiaramente, e in più è anche un capolavoro a livello di tecnica e di animazione
mostruoso, un salto nel futuro. Parliamo, è devastante quel film, ex aequo con Spider-Man 2 e Sam Raimi secondo me come miglior Spider-Man in assoluto, bellissimo, infatti ho un hype per il sequel che è poderoso proprio, non vedo l'ora.
Probabilmente quando uscirà questo episodio sarà già uscito, quindi magari nella stagione 2 parleremo di Across the Spider-Verse, anche se mi sa proprio che ci piacerà tanto a tutte e due. Per il resto io ti ringrazio ovviamente di questa chiacchierata.
Grazie, amico mio.
Diteci la vostra su da che parte state in merito a Spider-Man No Way Home.
Andate a vedere il film ovviamente, cioè, guardatelo, fatevi una vostra opinione insomma, senza stare a farvi influenzare troppo dalle opinioni online nostre o di altri influencer di successo.
E per il resto ci vediamo alla prossima puntata di Super 8, il podcast di Chuck Club.
Alla prossima.